perché vedete, è proprio importante prima ancora di conseguire guadagnare insieme uno stile, e poiché siamo diversi, stiamo qui anche con tempi diversi, abbiamo tese diverse, se più possibile ci accordiamo, che è un termine musicale prima che politico, diventa una cosa grande, perché una delle tante cose belle di questo momento è che noi pregheremo come singoli, come comunità e come singoli dentro una comunità. Faccio un esempio: è diversissimo pregare in assoluto silenzio da soli o pregare in assoluto silenzio con altre persone, tutti in silenzio, però è molto diverso, è molto diverso, come quando si fa l'adorazione eucaristica, che magari si è anche in 40 in chiesa, ciascuno prega in silenzio per sé, ma sente, e non per i rumori, per altri canali di comunicazione, i fratelli e le sorelle che pregano con voi. Ecco perché l'importanza dell'accordo. Ma torniamo a noi, dicevo, gli esercizi, ecco, un bellissimo esercizio da fare in questi giorni, o da iniziare a fare, magari per poi portarlo avanti tutto l'avvento, dipende dai ritmi, è la lettura con calma del Vangelo di Luca. Quando si legge un Vangelo di filato, si pone meno attenzione a entrare in profondità sul brano. Stefania, c'è qualche problema?
No, sono
tutta davanti. Ditemi, come voce vi sentite?
Sì.
Okay. Cioè, è meno importante entrare con l'attenzione specifica nel brano, come noi siamo normalmente abituati, tipo a messa, che c'è un brano, si approfondisce, ma vedere il perché dopo una cosa c'è un'altra, prima di una cosa c'è un'altra ancora. Fatelo molto anche con i brani di Vangelo che suggerisco, sui quali mi fermo con voi, sia questa mattina, sia nel pomeriggio, ma una cosa è per esempio andare a vedere cosa c'è scritto subito dopo o subito prima, vi assicuro che illuminano moltissimo. Il famoso principio che uno arriva qua tutto sudato, tutto qui, e uno dice: ma come mai questo qui arriva qui così disordinato, così sudato, così sporco? E vabbè, ha corso 5 km perché un cane rabbioso lo inseguiva. Allora, se ha corso per 5 km si capisce perché qui adesso è tutto sudato e maciato. Oppure uno è tristissimo, angosciato, ma perché quella faccia di triste? I cristiani dovrebbero essere nella gioia, dovrebbero essere contenti. Sì, gli ha appena detto che un suo parente carissimo è morto, che faccia vuoi che abbia. Allora, le cose hanno un senso, soprattutto se si vede il prima o il dopo. Ok, quindi questo è uno dei possibili lavori, perché io appunto qui con voi, noi tre, intendo Dianella, Silvia e io, che cosa faremo? Ci concentreremo sul Vangelo. Adesso apro le danze io per circa un'oretta, ma ormai il tempo sta andando, quindi vado un po' veloce, e poi ci sarà un'ora di silenzio. Qui c'è scritto dalle 10 alle 11, silenzio, preghiera personale, lavoro. Ecco, il lavoro può essere riprendere cose che ho detto io, leggere il Vangelo di Luca, riprendere il famoso libricino di Pagazzi, qui chi non ce l'avesse, qui ce ne sono un po' di copie, prendere, se lo si desidera, il foglio della messa domenicale, perché c'è un bellissimo lavoro. Quando mai ci capita di avere tempo per arrivare preparati alla celebrazione della domenica, avendo già letto e pregato le letture? Oppure, pochissimi giorni fa un mio carissimo amico, Don Luca Margaria, è un parroco di Saint-Père, Valvaraita, vicino al Monviso, ha scritto due paginette splendide sulla misericordia. È un foglio che vi lascio qui, e anche qui è per tutti, è un'altra pista di quelle che uno può seguire. E poi qui, visto che qualcuno era ancora rimasto senza il calendario, il programma della giornata, è qua, ecco, ma questo qui materiale che potete prendere alla fine. Poi uno non è detto che debba prendere tutto, fare tutto, ma fare bene una cosa. Perché? Perché poi appunto noi stiamo seguendo idealmente un cammino già iniziato con la lettera agli ebrei, già iniziato prima con l'Apocalisse, con la lettera agli ebrei, dove per guadagnare, termine un po' brutto ma passatemelo, la concretezza, l'umanità del Signore Gesù, noi ci faremo molto aiutare anche dalla storia, dalla musica e dalle immagini. Adesso lasciamo stare musica e immagini, parlo più tardi, dalla storia. Io ho come questa speranza che in quest'oretta tutto ciò che io vi dico possa essere, spero, un disegno bidimensionale, ma dopo l'intervento che farà Silvia, che riprenderà dal punto di vista storico proprio la storia di Gesù, la storia di un ebreo del primo secolo, questa cosa bidimensionale acquista addirittura tre dimensioni. Questa è la sfida, perché appunto in questa prima parte della mattina io mi fermerò soprattutto su Gesù nella sua relazione con il Padre, Gesù che è il nostro Maestro, è il nostro Signore, è quello che ci insegna tante cose, perché prima di tutto è il Figlio e quindi impara dal Padre. Ma in questo Gesù è un ebreo del primo secolo, noi vedremo Gesù e la preghiera. Che cosa ci dice Gesù sulla preghiera? Ma prima di tutto come prega Gesù? Ma Gesù pregava come pregava, forse con qualche differenza, forse no, lo vedremo, un ebreo del primo secolo. Sarà molto importante guadagnare questo spessore, ma anche qui poi lo vediamo. Per cui il cammino è intervallato da momenti qui e momenti, ripeto, lo dico ancora, lo ripeto per un'ennesima volta, di preghiera, di lavoro silenzioso, personale, sfruttando i mille luoghi di preghiera che ci sono qui dentro, nebbia permettendo, mettendo anche il naso fuori. È raro avere del tempo calmo per pregare, vediamo proprio di usarlo il più possibile. Chiaramente in tutto questo cammino verranno fuori tante domande, tanti dubbi, eccetera eccetera. Come abbiamo fatto la volta scorsa, qui non ne poniamo nessuno, quindi chiunque ha domande, dubbi, allora se ci sono delle questioni, appunto, devo essere interrotto per qualcosa di clamoroso, tipo Don Dario stai parlando ma non si sente niente, per carità interrompetemi, ma domande, curiosità eccetera le raccogliamo tutte, perché domenica faremo la grande condivisione su questo per due ragioni. Perché è bellissimo aver dentro delle domande, ma si sa che molte volte l'emozione ci fa essere come quei bambini che continuano a dire perché sulla Bibbia potremmo andare avanti da qui alla fine del mondo. L'importante è che se uno ha delle domande le decanti dentro di sé, le precisi, veda un po' com'è tutto il cammino e alla fine sì, le dica. Poi alla fine Dianella, Silvia e io saremo a disposizione per tutto questo. Quindi ripeto, se non ci sono questioni proprio tremende, conteniamole anche le domande, portiamole dentro di noi. Vi ricordate della Madonna? Maria teneva tutte queste cose in segreto, meditandole nel suo cuore, perché ci fa bene. Preserva un certo, anche qui, un certo tipo di silenzio di cui abbiamo un bisogno come il pane. Direi che come ulteriore strato della cipolla possiamo averlo dato per evaso, quindi quando io ho finito in silenzio andiamo e ci ridiamo appuntamento qui alle 11. E allora entriamo nella prima parte biblica del lavoro. Sono tre i brani, ovviamente il Vangelo di Luca col quale starò con voi questa mattina. Il primo è Luca 12 22-31, famoso brano dell'abbandonarsi alla provvidenza. Il secondo sarà quello della missione dei 72, si torna un paio di pagine prima, forse una pagina, che è Luca 10 1-7. Il terzo è la preghiera del Padre Nostro, Luca 11 1-4. E come vi ho già detto qualche volta, magari andiamo a vedere un po' prima, andiamo a vedere un po' dopo, magari non lo faccio io, lo fate voi. Il brano della provvidenza dà proprio il portale. Lo ritengo per noi un brano di importanza straordinaria. Per noi, attenzione, per noi milanesi del 2015, chiaramente il Vangelo vale per tutte le epoche e per tutti i tempi, però è chiaro che ci sono alcune pagine che in un'epoca risuonano di più e altre che risuonano di più in un'altra. Prendete, non so, durante l'apartheid in Sudafrica, un brano come Galati, non c'è più né uomo né donna né schiavo né libero né giudeo né, dove c'è una divisione secca, che forza un brano come quello lì, un problema dove c'è una società divisa tra bianchi e neri, tra schiavi e liberi, un brano come questo. Giustamente in ogni epoca alcuni brani sono, non dico più importanti, ma più vicini. E io penso, adesso vediamo perché, che il brano dell'Abbandonarsi alla Provvidenza abbia questa importanza straordinaria per noi in quest'epoca. Leggo. Poi Gesù disse ai discepoli: per questo io vi dico, non datevi pensiero per la vostra vita, di quello che mangerete, né per il vostro corpo, come lo vestirete. La vita vale più del cibo e il corpo più del vestito. Guardate i corvi, non seminano, non mietono e non hanno ripostiglio nel granaio, e Dio li nutre. Quanto più degli uccelli voi valete. Chi di voi, per quanto si affanni, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? Se dunque non avete potere neanche per la più piccola cosa, perché vi affannate per il resto? Guardate i gigli come crescono, non filano, non tessono. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Se dunque Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, quanto più voi, gente di poca fede. Non cercate perciò che cosa mangerete o berrete. Non state con l'animo in ansia. Di tutte queste cose si preoccupa la gente del mondo. Ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il regno di Dio e queste cose vi saranno date in aggiunta. Allora, alcune veloci sottolineature. Beh, prima di tutto Gesù si trova di fronte a gente che ha l'animo in ansia, lo dice lui, è il versetto 29, quando dice: non state con l'animo in ansia. Ogni epoca ha le sue caratteristiche, sicuramente la nostra epoca è un'epoca dove tutti noi siamo molto ansiosi, molto preoccupati. Probabilmente più dei nostri nonni e dei nostri bisnonni. Tra l'altro, per un semplicissimo motivo. Notate che il brano appena sopra dell'Abbandonarsi alla Provvidenza è quello sul non accumulare tesori. Semplicissimo motivo per cui noi siamo più in ansia dei nostri nonni e dei nostri bisnonni è che abbiamo, in termini di salute, in termini di conoscenze, in termini di cultura, in termini di salute, molto di più dei nostri nonni e bisnonni. Uno più ha e tendenzialmente più ha l'ansia di perdere. Proprio in modo molto semplice. Per fare un riferimento culturale di altissimo profilo, proprio qui, scusate, qui potrà seguirmi solamente chi ha degli studi profondissimi alle spalle, Paperone de Paperone dorme male con i suoi tre ettari cubici, perché ha paura tutte le notti che i bassotti vengano rubati. Ma guardate che prima di Walt Disney, lo dice il Vangelo poche righe sopra il Vangelo di oggi, lo dice: accumulate tesori in cielo dove ladri, tignola, non rubano, chiaro, no? Per quale ragione in questo momento io non ho paura che mi rubino la Ferrari ultimo modello testa rossa, ammesso che si chiamino così, parcheggiata fuori da Trugio, con la quale sono venuto qui? Perché io non ho paura che me la rubino? Perché sono venuto in pullman. Sembra sciocco, ma non lo è affatto, non lo è affatto. Soprattutto pensando ai beni della vita fisica. I nostri nonni, i nostri bisnonni morivano 30 anni, 40 anni prima di noi, e noi potremmo dire come siamo fortunati, perché in realtà il progresso della medicina è una meraviglia. Quanti problemi ti dà però avere 70, 80, 90, 100 anni? Molti di noi arriveranno a 100 anni. Uno dice, che bello! Una meraviglia. Però, è serio questa cosa dell'affanno. Quindi sta parlando gente affannata. Ecco, e qui, questa cosa che è una delle cose che più mi commuove del Vangelo, quando eravamo in Pullman, qui riassumo per chi non c'era, riprendendo il librettino di Pagazzi, Pagazzi dice una cosa ovvia ma bellissima, che il testo scritto, il Vangelo è una cosa scritta, è una cosa meravigliosa, ma lo scritto è molto più impoverente della parlata orale, perché nella parlata orale c'è il tono, mentre nello scritto non c'è. Noi non abbiamo il tono di Gesù. Quando Gesù, per esempio, qua dice non affannatevi, rifaccio l'esempio che ho fatto in Pullman per chi non c'era, pensate un Gesù che dice non affannatevi, come cambia se cambia il tono. Non affannatevi! Non affannatevi! Non affannatevi! Non affannatevi! Cioè, sono mondi diversi. Però noi il tono non l'abbiamo. Questo è un limite. Ma guardate, anche un vantaggio, perché ci costringe a essere più attenti noi, più creativi noi. Il Vangelo non è come quei cibi precotti, già fatti, che ti basta riscaldare al microonde, tanto per stare sul cibo. Il Vangelo molte volte è carote, pezzo di brasato, dado, acqua, sale, però devi cucinare tu. Più scomodo, ma molto più interessante. Quindi il parlato è molto più ricco dello scritto, ma il gesto, dicevamo sull'autobus, che differenza tra dire ti voglio bene e abbracciarti, che differenza. Tra l'altro, appunto, mentre nella differenza tra lo scritto, in questo caso non affannatevi, e l'orale non affannatevi, c'è tutta la cosa del tono. Quante cose in più in un abbraccio fisico ci sono che non possono neanche essere dette col linguaggio. E Gesù, prima di tutto, vero Dio e vero uomo, ha compiuto dei gesti. Ecco, in questo brano io esplicito un gesto, l'ho già fatto tante volte, lo rifaccio adesso con la mano, perché è di una grandissima importanza. Allora, Gesù, in questo brano, che poi esaminiamo un po' più da vicino, di fronte a gente affannata, poteva fare tre cose, tutte e tre belle, tutte e tre importanti. In altri casi lui fa anche le altre, ma è interessante che qui faccia la terza. Gesù poteva dire: siete affannati, siete preoccupati perché vi posso rubare la Ferrari, perché ci avete 102 anni, avete iniziato a esserci qualche maluccio, tutte queste cose qui. Non affannatevi, guardate il mio braccio, perché c'è Dio. Buona è come cosa, cioè è vero, è che una delle nostre grandi risorse, parola risorsa è parente della parola risurrezione, una delle nostre grandi risorse è perché c'è Dio, verissimo. Alzare lo sguardo sarà il Vangelo di domenica, sì, domani. Gesù non dice questo. Gesù poteva dire: non affannatevi, ci sono io. Cioè, mica viste fighi, Gesù Cristo. Dopo ci torno su questa cosa qua. E c'è dei momenti in cui lui dice queste cose qui. Non affannatevi, ci sono io. Questo brano dice: non affannatevi. Non sto indicando direttamente a te, Paola. Guardate. Questo verbo, l'imperativo, è detto più volte. Guardate, e poi direi corvi. Guardate i giri. Questo è importantissimo per due ragioni. Perché? Il dire: non affannatevi, non preoccupatevi, non siate in ansia, non abbiate paura, che posso usare tutti i sinonimi che si vuole, perché c'è Dio, è forse la cosa più vera, ma rischia di essere quella che ci scava di meno. Come per, perché è troppo grossa, troppo generica, troppo, anche se è verissima. Non affannatevi perché ci sono io, Gesù, potrebbe subito far scattare in voi quel famoso principio: eh sì, fortunati loro, gli apostoli, la gente che lì c'era Gesù, eccetera, che lo vedevano, che lo sentivano, ma noi? In realtà è un sistema di difesa questo, ma nel momento in cui Gesù vi dice: per non affannarvi, guardate, vedete che nessuno può dire: io non posso. Cioè, non puoi guardare intorno a te. Anche qui guardare vuol dire anche ascoltare, vuol dire percepire. Perché vi dicevo che questa parola vale per sempre, vale per tutti, ma in particolare per noi milanesi del 2015. Anzi, mi verrebbe da dire, ahimè, in modo drammatico, per noi milanesi del 2015, il 14 novembre. Per noi il guardareci intorno, per certi versi, sta diventando il massimo dell'ansia. Cioè, Gesù, su questo brano, guardate che questo qui è un brano di croce, perché molti l'hanno spesso interpretato come un brano un po' poetico: guardate i fiorellini, guardate gli uccellini. No. Che cos'è la croce di Cristo? La croce di Cristo è tante cose, è l'amore di Dio ed è un modo di procedere, di arrivare all'amore, di percepire l'amore che è esattamente l'opposto di quello che pensa il mondo. Questa cosa qui è esattamente l'opposto. Allora, non c'erano i telegiornali, non c'erano le radio, non c'erano tutte queste cose qui tanti anni fa, adesso ci sono, quindi noi abbiamo la possibilità di guardare, che è molto più ampia. Io sfido davvero, se c'è qualcuno in questa posizione, prego di interrompermi dopo, anche infrangendo il silenzio, sfido che se c'è uno qua dentro che dice: accidenti, quando io sono molto teso, sono molto preoccupato, io faccio una cosa: mi guardo un telegiornale e mi rilasso. Già. Beh, Gesù dice l'opposto. Mi alzo perché la cosa è seria. Gesù, pensate, dice l'opposto. Non dice esattamente, non penso che un Gesù che parla nel 2015 avrebbe detto guardare un telegiornale. Ma questa cosa, che se tu guardi il mondo, la realtà, casa tua, la persona che hai di fianco, poi vedremo alcune cose che vi farò guardare, in un certo modo sei sostenuto nella fede, perché Gesù, torniamo a quella cosa che Gesù è un grande maestro, perché è un grande discepolo, ha imparato la presenza del Padre. Non è che non so più la grammatica italiana, ne faccio apposta a dire così. Ha imparato la presenza del Padre, tra le altre cose, guardando. Si guardava intorno e dice: oh, che bello essere figlio di questo Padre, che bello essere figlio. Lo capisco, certamente andando in sinagoga, certamente sentendo l'insegnamento di Maria e di Giuseppe, adesso poi approfondiremo queste cose qui, ma questo è importante. Ci tengo perché io vedo le vostre facce in questo momento, vedo che qualcuno è un po' sul rigido, ma non perché ha dormito poco, ma perché è come se mi stessi dicendo: ma questa è qualcosa che non voglio fare nella vita. Volete anche un'altra cartina di tornasole? Adesso non
Io cerco di essere il più possibile esplicativo, quindi questo può darmi la scusa, può a volte farmi essere enfatico, chiedo perdono perché magari sacrifico la precisione del disegno, un desiderio appunto di comunicazione e anche di semplificazione, per cui una parola, un dogma, una parola, un dogma della nostra epoca, una parola che usiamo tutti. Io su questa cosa qui sono un po' sensibile, se ci fate presente, ormai sono un po' di anni con voi che mi conosco, non l'avete mai praticamente sentita uscire dalla mia bocca, perché è una parola che non sopporto,
ripeto, usatela tranquillamente, perché sono io che sono anche un po' fissato su alcune cose. Comunque una parola che io non sopporto, pensate un po', è la parola divertirsi.
Dai, tu vuoi divertirti?
Io voglio godermi la vita come tutti voi, appassionati, fare cose belle, ridere, ragazzi, ridere è la cosa più bella che ci sia, ma mi ha sempre colpito che la parola divertirsi, che viene da divergere, Silvia poi sostiene sulle lingue antiche su questo, ha dentro tendenzialmente come simbolo, come immagine, poi per carità usate questa parola qui, io non la uso, ma voi parlo pure. Ha dentro questa cosa qui, cioè il classico del divertimento dei nostri giovani il sabato sera, lo sbarco, cioè la vita è brutta, la vita è dura, scusate, siamo tutti adulti, posso usare anche qualche parolaccia, la vita è una grande rottura di coglioni col lavoro, con la famiglia, con la scuola, per fortuna che a un certo punto io da questa vita brutta, faticosa, pesante, io divergo. E vado a vedere la partita, e mi bevo qualcosa, esco con gli amici, ma faccio anche un giro, ma vado anche un ritiro parrocchiale, così finalmente mi diverto da quella roba pesante, faticosa, plumbe, che è la mia vita. Beh, al di là della parola, non siamo nominalisti. Se tornate a casa e vi dicono, com'è andato l'esercizio? Ah, guarda, mi sono divertito. Va bene, per carità. Però è interessante, perché Gesù dice proprio l'opposto, dice, non c'è nessun bisogno di divergere, anzi, bisogna fare la cosa opposta, bisogna guardare bene. Ma non perché vuol fare il serioso Gesù, ma perché non ci crede. Oh, che bella questa cosa. Michel de Certeau, chi è il cristiano? Il cristiano è colui che non crede. Di parte da come il cristiano è colui che non crede? Il cristiano è colui che non crede che la vita sia una fregatura. Il cristiano è colui che non crede che le cose vanno male. Il cristiano è colui che non crede che il mondo è uno schifo. E lo dico dopo gli attentati in Francia di ieri sera. Il cristiano non crede che il male è la cosa più forte che ci sia. Il cristiano non crede che bisogna divergere da quello che abbiamo intorno per stare bene. Questo io non ci credo. E Gesù appunto dà questo metodo. Ripeto, il gesto fisico è questo. Tra l'altro, piccola polemica, ma non vuole essere una polemica, essere una cosa costruttiva, quanto è importante, pensiamo alle figure che hanno un compito educativo, che un genitore, che un catechista, che un prete, che una suora abbia questa capacità, non dire figlio, bambino, parrocchiano, stai tranquillo perché ci sono io. Bravo, poi quando tu non ci sei più cosa succede? Ma figlio, bambino, catechista, sta tranquillo che c'è la realtà. Che poi vuol dire c'è il padre, ma aiutare in questo, guardare. E in questo brano, quando poi voi lo rivedrete con calma, vedrete che comunque non è un brano bucolico, perché Gesù dice anche che allora non si può aggiungere neanche una vita, che poi l'erba va nel forno. Non è bucolico questo brano qui, molto, anche molto secco, ma dà una prospettiva grande. Per me, a Milano nel 2015, questo brano, per le ragioni detto prima, è proprio un portale di accesso alla fede. Un portale di accesso alla fede. È un grande brano che ci porta all'esperienza di Gesù. All'esperienza di Gesù. Fa faccio un cenno che ho già fatto tante volte. Cioè, prendiamo questa bottiglia d'acqua. Sapete che tra l'altro è questo sguardo di Gesù che dava la capacità di Gesù di parlare in parabola, perché aveva una tale capacità di guardare tutto intorno, prima di tutto gli esseri umani, ma poi persino le cose, e che tutto diventava parabolico. Per esempio, se fosse stato a una lotta con i farisei, con gli ipocriti, avrebbe preso questa bottiglietta d'acqua, no, non la lanciava, e avrebbe detto: ma perché questa bottiglietta d'acqua fa vedere quello che c'è dentro? L'acqua. E voi farisei ipocriti che volete ammazzarvi, invece fate la faccia bella, tenete nascosti i vostri pensieri. Cioè, avrebbe preso immediatamente una bottiglietta d'acqua e l'avrebbe vista come un appello etico alla trasparenza. Per me una bottiglietta d'acqua è una roba che usiamo se abbiamo sete e poi la buttiamo via. Ce ne frega niente di vederla come un appello etico alla trasparenza. Non abbiamo questa sensibilità. Ti prende Gesù, ecco perché ci guardate. Una bottiglietta, uno può fare un corso di esercizi spirituali. Se volete un bicchiere di cristallo, se volete fare il film, ma il concetto ugualmente. Lui fa vedere io, no? Lei è limpida e io sono falso. Magari a parole vi dico: ma che bello essere qua con i miei parrocchiani, qui voglio tanto bene, intanto penso che rottura di scorte. Alla parte della trasparenza. Guardare di Gesù, queste cose qui, e quindi del figlio, e quindi del cristiano, perché Gesù, sapendo che tutto viene dal Padre, dà per scontato che anche una bottiglietta d'acqua è una testimonianza. Attenzione alla parola forte, il massimo dei testimoni sono i martiri, ma anche la sedia dove siete seduti è un testimone. In questo momento voi siete seduti perché c'è qualcuno che sta facendo un lavoro per le vostre sedie. C'è sempre qualcuno che vi sostiene nella vita, sempre. La sedia vi sta testimoniando per fremendo. Certo, con un occhio così, guardare diventa una cosa importante. Altrimenti questa, pensate, Milano 2015, poiché noi siamo nell'epoca più consumista che ci sia, poiché io di acqua ne posso avere 4, cioè, rubinetti, bottiglie, gasatore, sedie, mobili, eccetera, ne abbiamo milioni, questi poverini qui diventano sempre più significanti, perché ne abbiamo così tanti, cosa me ne frega a me di vedere che l'acqua è qua, c'ho ben altro da fare, è bravo. Guardate, guardate, non è una questione di poesia, è una questione di rivelazione del mistero del Padre, di percezione della presenza del Padre, e quindi di percezione che sei a casa con tutti i guai della vita. Ma procediamo, mille altre robe su questo brano, proviamo a vederlo applicato è un termine che non mi piace, comunque proviamo a vedere questo brano, questa cosa qui, in azione con la prima missione dei 72, Luca 10:1-7. Luca 10:1-7, lo leggo. Dopo questi fatti, e tra l'altro nel silenzio voi potrete andare a vedere che cosa sono questi fatti, si va a leggere prima, quali saranno mai questi fatti. Dopo questi fatti, il Signore designò altri 72 discepoli e li inviò a due avanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messa è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe. Andate, ecco, io vi mando come agnello in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né bisaccia, né sandali, e non salutate nessuno lungo la via. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restando in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno della sua mercede. Non passate di casa in casa. Quando entrerete in una casa e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo dinanzi. Curate i malati che vi si trovano e dite loro: si è avvicinato a voi il regno di Dio. Fermiamoci qua. Purtroppo, vedete, il Vangelo, avendolo ascoltato tante volte, ha sempre un po' il difetto per noi che ci stiamo poco attenti, perché, non per fustigarci, purtroppo noi a volte non solo non guardiamo la bottiglietta d'acqua, ma non guardiamo neanche il Vangelo. Perché? Il famoso principio che l'abbiamo già sentito. Per cui non stiamo attenti. Ma io per primo, anzi, il più esposto di tutti a non stare attenti ovviamente sono io, perché sono quello che mediamente ha più pratica con queste cose, che è anche pericoloso. Guardate questa cosa qui, guardiamola insieme. Sta mandando il 72, no? Non siamo il 72, siamo una quarantina, fate finta, io sono Gesù, tanto per essere umili. L'umiltà ci vuole, io sono il più umile di tutti. Sta mandando in missione, la prima missione, una cosa abbastanza emozionante, come se io dicessi: adesso ragazzi, qui finisce il ritiro, perché mandatevi in missione, andate ciascuno di voi a fare un ritiro, chi ha la casa di Fregaso, chi ha la casa di California non è in America, quel paesino, Alemo, Camparada. Non dà nessuna indicazione su quello, sulle cose da dire, cioè mi manda in missione, non potete dire: adesso vi spiego la Trinità, l'Eucaristia, la Chiesa, il Padre, il rimasto di Chiesa, i sacramenti. No, non c'è nulla di questo. Dopo questi fatti, il Signore disegnò altri 72 discepoli, inviò due e due avanti in sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva: la messa è molta, gli operai sono pochi, pregate dunque il padrone della messa perché mandi operai per la sua messa, andate, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Cioè, quindi, andate, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, e quindi portatevi il cinturone. Cioè, la logica è: portate, andate in giro armati. Non ha detto: vi mando e staranno tutti coi fiori dei lupi. Quindi, se vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, andate perlomeno armati. Se la cosa dell'armatura vi sembra eccessiva, se quelli sono lupi, avrete bisogno di qualcosa. Che cosa c'è scritto dopo? Non portate né borsa, né bisaccia, né sandali. Non salutate nessuno lungo la strada, non fatevi distrarre, perché questa qui è la questione, perché questo qui sembra come Gesù è mai educato. A quell'epoca la mentalità, avete presente la differenza che c'è tra il Trentino e la Sicilia in Italia? Che se in Trentino ti prendono a bere un caffè, è una cosa così, se in Sicilia ti invitano a prendere un caffè, c'è anche il babà, ti siedi, chiamano anche i parenti, e ti rimanevi a pranzo. Se scendete ancora un po' di latitudine, salutare qualcuno vuol dire stare fermarsi tre giorni, non si andava da nessuna parte. Ma questa è una cosa piccola, culturale da sapere, altrimenti uno si fa tante domande. Ma la cosa interessante è, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, non portate borsa, né bisaccia, né sandali. Spesso un punto come questo lo si è visto come una incentivo alla povertà, che è vero, i missionari devono essere poveri, poi tra l'altro in tempi come questi di scandali veri o presunti, di tutti i richiami che sta facendo il Papa, questo è un tema bruciante. Ma guardate la cosa commovente: la povertà, perché lo dice il Vangelo. Perché subito dopo Gesù dice: in qualunque casa entrate dite pace a questa casa, se vi sarà un figlio della pace la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno. Adesso lo dico in forma molto banale, molto semplice. Gesù dice:
non portatevi nulla, perché se non vi portate nulla avrete la possibilità di sperimentare e trovarvi intorno a voi, fondamentalmente trovarvi intorno a voi, cioè quella cosa ancora della abbandonarsi alla provvidenza, trovarvi intorno a voi. La povertà, come dicesse, come se Gesù dicesse: non vorrei che vi capitasse questa povertà, di avere tutto con voi e quindi di non sperimentare la gioia di ricevere da un altro e di togliere all'altro la gioia di darvi qualcosa. Pensate il livello di profondità che è la vera radice della povertà. La povertà ha sicuramente un livello di tipo ascetico: stare un po' poveri, stare un po' sobri ci fa bene. Ha sicuramente un livello di tipo solidaristico: con milioni e milioni di persone muore di fame, mangiare un po' poco come simbolo di povertà fa solamente bene. Ma prima di tutto un livello di poter fare l'esperienza del Padre. Certo, è molto più comodo avere tutto con sé, ma quando ti manca qualcosa, questo ti costringe a chiedere e costringe, tra virgolette, l'altro a dare, pur nella consapevolezza che siamo in mezzo ai lupi, Guardate la bellezza anche qui del Vangelo, che Gesù non ha detto: andate, è un mondo di rose e fiori, tranquilli. Ci sono i lupi, ma nonostante i lupi, se voi non vi portate da mangiare, troverete e farete questa esperienza, che è l'esperienza dell'abbandonarsi alla provvidenza. Se volete applicare questo brano e questo al guardare, ciascuno di noi può guardare i bagagli che si è portato per questi 3 giorni di rifugio. Fortunato chi viene magari solo per una mattina, spero non sia proprio dietro paura. Però è interessante. Per dire che puoi guardare, basta guardare le cose che abbiamo con noi molte volte, ma io per primo, Che sei lì e dici: accidenti, 2 giorni, ma un paio di pantaloni, sì, ma se poi mi rovescio il caffè latte, prendiamo un altro, e così, io ogni volta che faccio. Io spesso ho il problema dei pantaloni, voi dite: meno male che non hai il problema della sottana. Vabbè, ciascuno ha i suoi problemi. Perché sono 30 anni che mi dico: ma forse devo portare un secondo paio, se mi rovescio la colazione, poi me la sono mai rovesciata in Italia. Magari adesso a pranzo, prima di tutto il brodo, i cibi mutanti, potrebbe anche essere un'esperienza di povertà interessante. Ma questa cosa, questo sguardo bello di Gesù che dice: abbiate poco, perché se abbiate poco potete vivere la gioia di trovare. Se avete già, non potete vivere questa gioia, ci perdete. Guardate che bello lo sguardo di Gesù, che ha appena detto: mi mando in mezzo ai lupi, È esattamente l'esperienza che lui fa nelle beatitudini, nella provvidenza, qui visto nella visione. E così apro al terzo brano. A me questa è una cosa che emozionerà sempre, ma adesso lo vediamo in modo più esplicito nell'ultimo brano, Padre nostro. È come se Gesù fosse sempre molto più preoccupato dello stile che del contenuto. Non gli ha dato indicazione appunto sulla verginità della Madonna, sulle preghiere, su chi è questo, sui precetti morali. Li ha mandati in missione la prima volta che vanno senza di lui ad annunciare il regno. Ha dato abbastanza per implicito che queste cose qui o ce le già dentro, è stato con lui o lui le credita, ma fissa tutta la sua attenzione su questa cosa, perché come se per lui fosse proprio questa esperienza del Padre nella realtà, attraverso la povertà, fosse la cosa più importante. Perché evidentemente per lui sta parlando. E allora, terzo e ultimo brano, che è quello del Padre nostro, del Padre nostro secondo Luca. Luca 11, 1-4, e poi
con calma ciascuno possa vada a leggere anche le cose che ci sono dopo. Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare e quando ebbe finito uno dei discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato i suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore e non ci indurre in tentazione. Per adesso mi fermo qui. Ho detto all'inizio che noi purtroppo, avendo un testo scritto, non abbiamo il tono, però questo è uno di quei brani dove io ho la presunzione di peccare il tono. Allora, c'è Gesù che si trova in un luogo appartato a pregare, c'è tutta la preghiera di Gesù, e uno dice: ma chissà che cosa faceva Gesù quando pregava? Beh, Silvia poi ci aiuterà molto dando tutto il contesto di come pregava, dove prese quell'epoca, e quindi in qualche modo recuperiamo Gesù. Sicuramente comunque Gesù probabilmente si guardava intorno, magari a occhi chiusi, pregare per lui era molto parlare con il Padre e il percepire il Padre da tutto ciò che viveva. I discepoli lo vedono che pregano e gli dicono: Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato i suoi discepoli. Con tono tra il lagnoso e il rivendicativo del tipo: papà, mamma, compratemi il motorino, che anche i genitori dei miei amici gli hanno comprato il motorino. Chi è genitore lo sente il tono lagnoso e rivendicativo. Però cosa dice questo? Che Gesù prega. Se hanno bisogno gli apostoli dire: Signore, insegnaci a pregare. Già. Una cosa così importante come la preghiera, siamo al capitolo 11 di Luca, non gliel'ha ancora segnata prima Gesù. E ma se hanno bisogno di mettere l'aggiunta, come anche Giovanni ha insegnato i suoi discepoli, lo sentite la rivendicazione, la lamentela? Don Dario, facciamo un pellegrinaggio, che anche le parrocchie vicine fanno i pellegrinaggi. La stessa roba, eh? Stessa roba. Un po' particolare questo regime, non si può dire che la preghiera non gli importa. E sentite, io, ma forse anche noi, il Padre nostro è la preghiera che amo di più. Da sempre si dice, dal catechismo, è la preghiera che ci ha insegnato Gesù. Ecco, poi vedremo come stanno le cose. Però vi ho letto davvero il Padre nostro. Ci sono delle volte che io prego semplicemente stando sulle parole, lascio passare mezz'ora e dico un Padre nostro in mezz'ora, una delle cose più belle della mia vita, perché lì davvero l'amore. Il Padre nostro, tra l'altro, poi ha il Padre nostro, quello che conosciamo, quello di Matteo, quello liturgico, ha una struttura a sette che è una meraviglia, no? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Centro, darci oggi il nostro pane quotidiano, rimettere i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. E a sette la struttura del candelabro ebraico, le domande, la prima e la settima, la seconda e la sesta, la terza, la quarta, la terza e la quinta si richiamano vicendevolmente, una meraviglia. Detto questo, noi abbiamo due versioni del Padre nostro che non sono neanche lì. E se poi andate avanti a leggere che cosa dice Gesù, fondamentalmente Gesù dice una sola cosa, dice: metteteci tutto il cuore quando pregate. Adesso estremizzo, è come se Gesù dicesse: se uno va a leggere questo brano, insegnaci a pregare,
figlio mio, frega come vuoi. Se ti rivolgi al padre con il cuore di figlio, prega come vuoi. Quante volte Gesù dice: non fate come i pagani, non moltiplicate parole. E poi appunto sarà bellissimo vedere, così daremo. Cioè, ve la leggo, quando lui dice: siamo prima dopo il Padre nostro, Il Padre nostro ha dedicato un pezzettino così, poi dice, poi aggiunse: se uno di voi è un amico, siamo a versetto 5, se uno di voi è un amico che va da lui a mezzanotte a dirgli: amico, prestami tre pani perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti, e se quello all'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darteli, vi dico che anche se non si alzerà per dargli per amicizia, si alzerà a dargliele per quanto quanti gli non corrono, almeno per la sua insistenza. Ebbene, io vi dico: chiedete, vi sarà dato, cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto, perché chi chiede ottiene, chi cerca trova, chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un padre, gli chiede un pane, gli darà una pietra? Se gli chiede un pesce, gli darà al posto del pesce una serpe? Se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se dunque voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Mettici il cuore. Uno degli scandali più brutti che ho vissuto nella mia vita è contattare gente che pregava così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà.
Cosa vuol dire?
Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, prega per questa parola del vento.
Sentite, ne registriamo 500 di Ave Maria, lo facciamo andare. Ce l'ho col Padre nostro, ce l'ho con l'Ave Maria. C'è Gesù che ce l'ha, che non ce l'ha nel cuore. Sulla preghiera, fondamentalmente, Gesù insegna questo. Impressionante, sconvolgente. Di nuovo la cosa della croce, perché se io vi dicessi pregare e dire mille Padre nostro, magari ci vuole tempo, per una cosa che uno governa. Se io vi dico, vi guardo negli occhi, pregare con tutto il cuore, credendoci, tra l'altro credendoci che la cosa che chiedi la otterrai. E io prego, ma io non so cosa fare. Qui tocchiamo dei punti così alti, così di alta tensione, che io non oso neanche sfiorare in questo contesto qui, ma ci passo appunto con i fili dell'alta tensione solamente vicino. Una cosa, guardate, che a me spacca questa qui, sì, che fondamentalmente secondo il Vangelo, quel brano che vi ho detto, poi appunto sono le 10, il mio tempo si sta poi esaurendo, andate a leggere, quando gli dice chiedete, vi sarà dato, cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto, non mette nessuna clausola. Avete presente le clausole quando si firmano i contratti in banca, no? Non è che dice chiedete, sì, però se chiedete delle cose fate bene e otterrete, beh, però non subito, ci vuole un certo tempo. Non mette nessuna clausola di protezione, che rischi di citarlo in tribunale questo qua. Però ci mette spietatamente in credetemi, ho 54 anni, sono preso da 30, a me questa parola brucia, perché io sono perfettamente consapevole, scusate la presunzione, di cosa vuol dire per me pregare non mettendoci tutto il cuore. E se ce ne mette il 99% non basta. Che se c'è un angolino di riserva non basta. E mio padre era malato quando io avevo 23 anni. E ho pregato perché non morisse. Mio padre è morto ugualmente. Ma non mi passa neanche da mettere nel cervello di dire a Dio: guarda, io ti ho pregato perfettamente, tu non mi hai ascoltato. Ed era mio padre. Sono cose semplici. sono cose così serie che a un certo punto della vita ti accorgi che una cosa così grande, pregare per il tuo cuore, che in realtà la grazia non è che tuo padre, tua madre o chi per esso non muoia, ma che tu preghi così, con tutto il cuore. Gesù ce lo dice con tutte le forze, ma non perché non ci riusciamo, ma perché magari facciamo una tale esperienza di non riuscita da intuire ancora di più che la preghiera, non Padre nostro che sei in cielo, che ha meditato il tuo nome, è questa roba qui, che è la nostra preghiera, che lui la vuole. Qui metto anche il perché dell'importanza di un tempo come questo. Quindi, resumé. Un'ora di preghiera, di lavoro, di silenzio, da fare il meglio possibile, per poi magari scoprire di non esserne capaci e di chiedere con ancora più intensità il dono della preghiera. Materiale se serve qua, domande ora come ora zero, solamente eventualmente questioni tecniche che dite a me qui in un angolo, ma solamente questioni tecniche, tipo uno che porta le chiavi della camera. E fra un'ora qua, e queste cose che ho detto avranno maggiore spessore vedendo la storia della preghiera dell'ebreo del primo secolo, quindi la storia di Gesù.